e Mattia Ferri in regia.
Luca Pettinari, ben ritrovati a tutti quanti.
Ben ritrovati a tutti, ciao cari amici di Primo, che siete sempre tanti a seguirci, siete sempre di più sia nei live, andate a rivedere le puntate, nell'ascolto dei podcast. Siamo molto contenti, adesso arriviamo al punto, l'ospite di oggi qua finalmente, l'avevamo già intervistata, ma oggi finalmente proprio qua nella nostra postazione, Simona Giommi, presidente della cooperativa Labirinto. Ciao Simona.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Mattia e grazie Luca per l'invito in questa meravigliosa sede che in effetti non avevo mai avuto la possibilità di vedere, è veramente bella.
Oh, ci fa piacere, ci fa piacere. Allora, con Simona Giommi vogliamo raccontare alcune cose importanti, dare delle informazioni importanti che riguardano chiaramente l'attività della cooperativa Labirinto, una realtà importantissima del nostro territorio, della nostra città, della provincia. Allora, partiamo da questo corso di formazione. Corso di formazione, tutor degli apprendimenti, e ce la racconta la Presidente.
Sì, siamo alla prima edizione di questo corso che abbiamo deciso di organizzare raccogliendo, come sempre facciamo, i bisogni del territorio, per cui abbiamo rilevato nel tempo la necessità che venissero formate, che venissero messi in atto dei corsi di formazione con i quali formare educatori ma anche insegnanti curriculari per il lavoro sugli apprendimenti, quindi lavoro con bambini o bambini e bambine con disturbi dell'apprendimento, con bisogni educativi speciali legati proprio all'apprendimento scolastico. Quindi quello che sempre facciamo è andare a rilevare dove ci sono delle mancanze, provare a proporre dei progetti che possano in qualche maniera colmare il gap. Abbiamo quindi organizzato con il nostro centro formazione e orientamento e in collaborazione con i Labirinti Magici, che è servizio di Labirinto che si occupa proprio di seguire nel loro percorso e nel loro difficoltà bambini con problemi di linguaggio e di apprendimento, e quindi gli stessi docenti che accompagneranno i corsisti all'interno del percorso sono colleghi professionisti che lavorano all'interno di Labirinti Magici e non solo. E quindi le tematiche che affronteremo saranno legate a questo tipo di difficoltà. Il corso durerà 40 ore, saranno previste lezioni frontali, lezioni in FAD e laboratori, ma soprattutto tengo a dire che il corso verrà svolto il sabato per consentire, proprio perché è rivolto a professionisti, a persone che già si occupano di educazione, di lavorare con i bambini e le bambine, l'idea di che il corso si svolgesse proprio di sabato per consentire anche a queste persone di poter prendere parte al percorso. E quindi speriamo, insomma, che aggiungo anche un piccolo dettaglio, ma che potrebbe interessare gli insegnanti, che è possibile utilizzare la carta del docente per poter pagare il corso riconosciuto dal MIUR, per cui speriamo di poter le iscrizioni scadono il 26 febbraio, speriamo possano essere numerose, speriamo ancora una volta di aver individuato quali potevano essere i bisogni formativi del nostro territorio. E Labirinti Magici, ne abbiamo già parlato in altre occasioni anche qua con voi, un servizio, appunto, vi dicevo, che si occupa di seguire nel loro percorso e di affiancare nei loro percorsi di crescita e di maturazione, i loro percorsi scolastici, i bambini con problemi di apprendimento, problemi di linguaggio, e con grande fierezza vi racconto oggi, perché forse in questa sede non l'abbiamo mai fatto, che lo scorso anno siamo stati accreditati con eccellenza, per cui un riconoscimento molto, molto importante al quale teniamo in maniera particolare, perché è segno del fatto che effettivamente o evidentemente abbiamo lavorato bene.
Allora, Luca.
Sì, riguardo ai corsi di formazione, una cosa che ho notato si è sempre di più inserita non solo nella vostra realtà, ma in generale come strumento, no, per aiutare il territorio. Voi da quant'è che fate corsi di formazione, e se ce ne sono altri, insomma, che arriveranno in futuro, e soprattutto come nascono, nel senso?
Sì, allora, Labirinto si occupa di formazione praticamente da sempre. All'inizio, quando la cooperativa è nata 40 anni fa, lavoravamo soprattutto sulla formazione interna dei nostri operatori, e lo abbiamo fatto sempre in maniera molto costante, molto assidua e metodica. Anche in quei progetti o quelle gare d'appalto che non prevedevano dei fondi che andassero a finanziare la formazione del personale, Labirinto ha sempre deciso comunque di investire in formazione, perché riteniamo che un lavoro di qualità per essere tale debba essere sempre prevista una formazione che sia continua rispetto agli operatori. Quindi il lavoro educativo, il lavoro tipo assistenziale, il lavoro comunque con le persone richiede continui aggiornamenti, continua motivazione degli operatori che si ha anche attraverso l'apprendimento e la conoscenza di nuovi strumenti, nuove tecniche, nuove metodologie o teorie di lavoro. Negli anni siamo andati anche a costruire, ad aprire un centro formazione e orientamento, quindi proprio un servizio, un settore dedicato alla formazione, rivolgendoci a questo punto non più e non solo, anzi non solo perché la formazione interna continua, ma anche la formazione rivolta all'esterno, per cui organizziamo corsi come quello del quale vi ho appena detto, organizziamo corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, quindi completamente gratuito, abbiamo organizzato corsi ad occupazione garantita, per esempio, anche in questo caso per disoccupati, che prevedono poi l'assunzione di una parte dei corsisti. Organizziamo almeno una volta all'anno corsi OSS, l'operatore sociosanitario è una delle figure attualmente più richieste dal mercato del lavoro sociosanitario, insieme a quella delle infermiere. Per cui quindi abbiamo messo, come dire, capitalizzato l'esperienza in questi settori professionali, mettendoci a disposizione per organizzare corsi di formazione all'interno dei quali qualche volta i docenti sono gli operatori stessi della cooperativa, quelli che hanno maturato un'esperienza tale per cui possono arrivare a raccontarla, ma poi anche una serie di docenti esterni, stando sempre molto molto attenti a che abbiano un curriculum alto e che anche in questo caso la formazione che viene fatta sia una formazione di qualità, per cui è un settore sul quale, quello della formazione, sul quale puntiamo veramente molto. Poi ovviamente ed evidentemente quando i corsi sono finanziati dalla Regione, per esempio, o dal Fondo Sociale Europeo, i tempi non li dettiamo noi ma li dettano i tempi istituzionali, ma oltre a questo appunto organizziamo continuamente corsi di formazione. Questo è l'unico aperto in questo momento, tra un paio di mesi al massimo dovrebbe aprirsi un nuovo corso OSS e altri si andranno via via a formare. Sul nostro sito www.labirinto.coop viene continuamente aggiornata la parte relativa alla formazione, quindi per chi fosse interessato a capire e scoprire quello che facciamo può andare a vedere direttamente il sito.
Quindi c'è proprio una lente di ingrandimento fissa sul territorio per vedere quelle che sono le esigenze e eventualmente rispondere anche tramite lo strumento della formazione.
Esattamente, perché se considerate che 930 soci della nostra cooperativa tutti i giorni vanno a lavorare all'interno di servizi, provate a moltiplicarli e a capire qual è il numero di persone che incontrano quotidianamente, persone con le quali lavorano, con le quali si mettono in relazione. All'interno degli asili conosciamo i bambini, conosciamo i genitori, per esempio, conosciamo le associazioni, per cui insomma conosciamo l'università. Questo ci consente di essere noi appunto la lente di ingrandimento che riesce a mettere a fuoco i bisogni che il territorio ha in merito alla formazione, in termini sia di occupazione, perché per esempio l'OSS, vi dicevo, è una figura estremamente richiesta, motivo per il quale mettere in cantiere dei corsi consente alle persone di formarsi, ma anche perché ci sono delle problematiche che hanno bisogno di operatori che si vadano a formare. Vi faccio un esempio: l'adolescenza, c'è il fenomeno, chiamiamoli in questa maniera, degli hikikomori, quindi degli adolescenti che tendono al ritiro sociale. È una problematica sociale abbastanza recente, questo vuol dire che non ci sono operatori formati sul tema. Allora, laddove noi andiamo a verificare che ci sono delle problematiche emergenti, ci sentiamo proprio il dovere professionale di formare operatori che quel tema possano trattarlo, perché se ci viene richiesto un educatore che interviene all'interno di una famiglia per lavorare con un ragazzino in ritiro sociale, deve essere un operatore evidentemente ben formato, perché in caso contrario rischiamo di ottenere un effetto controproducente. Insomma, lavoriamo con le persone in difficoltà e quindi soggetti estremamente fragili e delicati, per cui non formarci significherebbe fare il nostro lavoro in maniera irresponsabile.
Capito, Luca? Ah, ecco. No, vabbè. Andiamo avanti. Adesso parliamo di Kaleidos, un altro progetto importante che fa parte delle attività della Labirinto. Qui parliamo proprio di famiglie, servizi per le famiglie.
Esatto, Kaleidos è un progetto del quale siamo particolarmente fieri, che abbiamo messo in piedi con altre regioni italiane. Ed un cosiddetto progetto complesso, cioè un progetto che prevede attività che vengono svolte in altre regioni italiane con altre cooperative, ma un progetto progetto che all'interno della stessa nostra cooperativa prevede azioni differenti. In questo caso, nello specifico di Caleidos, appunto in qualità di progetto complesso, aggiungo che è un progetto selezionato dalla Fondazione con i Bambini, una fondazione quindi che raccoglie fondi da mettere a disposizione di servizi che intervengano sui bambini, messi a disposizione dei bambini e quindi nel caso di Caleidos messi a disposizione delle famiglie, perché dove c'è una famiglia in difficoltà c'è spesso un bambino in difficoltà, per cui intervenire sulle famiglie nella relazione genitoriale ci consente di intervenire quindi indirettamente anche sui bambini. Nel caso specifico appunto di Caleidos, per quello che riguarda il nostro territorio, interveniamo a Pian del Bruscolo, sul comune di Pesaro e insieme all'ASUR, e abbiamo messo in campo una serie di progetti, una serie di azioni, per esempio l'apertura di uno sportello, di un centro per le famiglie nel comune di Pian del Bruscolo, una serie di attività con le famiglie del territorio, le famiglie che ci vengono segnalate come famiglie in difficoltà nel territorio, e poi una serie di percorsi che hanno l'obiettivo di sostenere i genitori nel loro percorso di genitori, per cui vi faccio un esempio per darvi un po' dar concretezza a quello che vi sto dicendo. Uno dei percorsi attualmente in atto è lo spazio gioco 03, quindi uno spazio nel quale i genitori, uno spazio gratuito, nel quale i genitori possono recarsi con i propri figli, è uno spazio comunque protetto dove innanzitutto c'è uno spazio adeguato che consente ai genitori, anche per esempio in inverno con i bambini molto piccoli, parliamo dello 03, di uscire di casa, andare in un luogo dove i bambini possono giocare e il genitore può giocare col bambino, dove occorre anche coadiuvato dal lavoro di un'educatrice, e in più ci sono altri genitori, quindi l'incontro con altri genitori, un po' quello che banalmente succede al parco giochi in primavera.
Esatto.
Sono spazi comunque di aggregazione che servono alle famiglie per poter famiglie di bambini più o meno coetanei, per potersi confrontare, per avere anche un momento al di fuori di casa, un momento se vuoi anche un pochino più di leggerezza, perché chi come me ha avuto due figli sa bene che è una fascia d'età nella quale passare un intero inverno dentro casa il rischio esaurimento è piuttosto alto. A parte le battute, anche in questo caso è nato dalla rilevazione comunque di un bisogno. Le famiglie sempre più hanno bisogno di essere in qualche maniera coadiuvate nel loro ruolo genitoriale. E allora, per esempio, un altro progetto che abbiamo attivato è quando nasce un bambino nasce un genitore. Quindi una serie di incontri ai quali i genitori possono prendere parte. E che cosa significa quello che vi ho appena detto? Che appunto nel momento in cui nasce un bambino, i genitori non si nasce, no? Lo si impara un pochino alla volta con l'esperienza, lo si diventa un po' alla volta. Quindi per poter fare l'esperienza genitoriale in alcuni casi è anche molto, molto difficile, ci sono comunque sempre delle aspettative molto alte nei confronti dei genitori, c'è tanta letteratura su questo tema, noi abbiamo pensato che potesse essere utile fare una serie di incontri, un ciclo di incontri nei quali raccontare un po' al genitore che cosa vuol dire piano piano diventare genitori, nascere genitori. Proprio figlio, e nel percorso di crescita che si fa insieme cresce un bambino e cresce il genitore, e quindi con le nostre con delle esperte del settore, psicologhe e pedagogiste, facciamo questo tipo di intervento, per cui per esempio tutto il discorso legato ai cambiamenti fisici e emotivi legati alla donna relativamente al parto, per esempio, o relativamente al ruolo, non si è più persona che deve provvedere solo a se stessa, ma si è persona responsabile di un essere che senza la mamma non potrebbe sopravvivere, e via via anche del babbo. Parleremo poi per esempio dell'importanza delle letture ad alta voce, parleremo del ruolo del padre all'interno del rapporto genitoriale, del rapporto tra madre e figlie, tra padre e figlio e così via, insomma, quindi una serie di argomenti con l'obiettivo di sostenere i genitori nel loro ruolo, e con esperte poi disponibili a rispondere alle domande dei genitori. E sulla scia di questa esperienza, un'altra esperienza sempre legata a Caleidos, partita Di recente, il prossimo appuntamento è giovedì 20 febbraio, si chiama Genitori all'ora del tè, cioè anche in questo caso ci rivolgiamo ad una fascia d'età, mi correggo, in questo caso non ci sono bambini, ma ci sono i genitori che un pomeriggio alla settimana si incontrano, anche in questo caso con la mediazione di una psicologa o di una pedagogista, per dialogare e mettersi a confronto rispetto al loro ruolo genitoriale. Perché quello che noi stiamo constatando, entriamo in tantissime scuole, in tantissimi servizi di tipo educativo, è molto difficile fare genitori di bimbi piccoli, ma di ragazzini, di bambini, di ragazzini adolescenti, perché la realtà nella quale viviamo è estremamente complessa. I genitori sono genitori che fanno, rispetto ai quali, rispetto al passato, si hanno molte meno certezze sulla capacità genitoriale. Molte volte non ci sono i nonni, per esempio, cioè che danno una mano al genitore a prendere coscienza del proprio ruolo, perché tendenzialmente, lo sappiamo bene, si lavora fino per un tempo molto lungo e quindi, insomma, ci sono tutta una serie di dinamiche legate...
Anche economiche.
Certo, economiche, sociali, grandissimi cambiamenti della società per le quali, rispetto ai quali poi cambia il ruolo genitoriale. Avere dei luoghi nei quali i genitori possono sentirsi accolti è fondamentale. Questo accade sia nelle famiglie fragili, dove magari c'è povertà culturale, povertà economica, disagio sociale legato anche ad altre problematiche dei genitori, ma anche famiglie, tra virgolette, passatemi il termine, ordinarie, dove comunque non si è... ci sono genitori che devono imparare un mestiere che cambia poi tantissimo con le varie fasi della vita.
Il babbo Luca cosa dice?
Babbo no, è ancora meglio di no. Proprio, ecco, un po' anche mi riallaccio a quello che voglio dire, ovvero che la genitorialità è diventata quasi diciamo un obiettivo dettato da una pressione sociale che poi riflette quell'altro problema che hai citato prima, quello degli hikikomori. Diciamo la posizione delle persone all'interno della società con tante pressioni intorno, poi dopo possono deviare un po' quelli che sono i significati base, quindi diciamo sono un po' collegati tutti questi temi, no?
Assolutamente sì, c'è molto il tema della prestazione, anche sia che rispetto al ragazzo o rispetto al bambino. Chiediamo al bambino di andare bene a scuola, di fare sport il più possibile, portare a casa anche i risultati, perché se la partita non la vince, insomma, non va bene. Chiediamo al ragazzino adolescente di avere idee chiare su quello che vuole nel futuro, insomma, e anche sugli stessi genitori l'aspettativa è molto alta, per cui bisogna essere mamme e papà che lavorano a tempo pieno, perché diversamente ormai si fa fatica. Bisogna essere mamme e papà comunque presenti, molto presenti giustamente nella vita dei figli, e molte volte molti genitori vivono il successo del figlio come il proprio personale successo, quindi anche in questo c'è comunque qualche cosa di non funzionale al rapporto genitoriale, motivo per il quale si vanno poi a instaurare tutta una serie di disagi sociali nei ragazzini, ma negli stessi genitori, che portano poi, sfociano in casi tragici, purtroppo, non lo so, io non ho letto statistiche, ma io ho l'impressione che capiti sempre di più, ma in generale comunque tante, veramente tante famiglie in difficoltà, nelle stesse classi dove ci sono educatori che lavorano con i bimbi disabili, nei fatti i bimbi disabili hanno comunque tutta una rete intorno, perché c'è l'ASL che li segue, c'è l'educatore domiciliare, c'è l'educatore a scuola, l'insegnante di sostegno, un'attenzione molto alta degli insegnanti curricolari, ma ci sono poi in realtà tanti altri bambini che manifestano delle difficoltà relazionali ed emotive che non sanno, rispetto alle quali non abbiamo sufficienti risorse per poter intervenire. Questi servizi servono per provare in qualche maniera a contribuire ad arginare quello di cui stiamo parlando.
Anche perché la nuova generazione di genitori ha sicuramente delle responsabilità diverse e forse si deve anche rendere conto di quelle che sono le responsabilità rispetto alla generazione precedente, perché le condizioni sociali ed economiche sono completamente diverse.
Professionali anche, un tempo, insomma, fino a un po' di anni fa, forse quando ancora andavo a scuola io, quindi parliamo degli anni 80, degli anni 90, se ci si fermava in terza media perché non si era particolarmente affini con la scuola, non c'erano troppi problemi, si andava a lavorare perché la possibilità c'era. Oggi i ragazzi, a parte che c'è un obbligo scolastico più alto, ma in generale le possibilità possibilità lavorative, per esempio, sono molto diminuite, per cui gli è richiesto, ma vi faccio un esempio, di continuare per forza il loro percorso scolastico. Sapete bene, siete andati a scuola, non so quale fosse il vostro rendimento, che però la scuola non è nelle corde di tutti, no? Per cui anche in quel caso lì vai a scuola, ma devi anche avere tutti 7-8, perché altrimenti poi dopo nel paragone con gli altri non va bene. Per cui, insomma, non vorrei banalizzare l'argomento, perché è molto complesso, molto delicato, però c'è un fenomeno sociale in atto molto, molto complicato, rispetto al quale è importante che ciascuno faccia la sua parte, insomma, dalle istituzioni alle cooperative che mettono a disposizione servizi, all'associazione, le scuole, insomma, quindi tutte le agenzie, quelle che vengono definite le agenzie educative, che in qualche maniera si occupano dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.
Ultima domanda, poi cambiamo argomento. Non tutti i corsi che ho sentito sono con la presenza dei figli, insomma. Quindi la mia domanda, che insomma può essere anche uno spunto magari, possono partecipare anche non genitori, nel senso anche coppie che magari vorrebbero diventarlo?
Ma sicuramente sì, tra l'altro c'è eventualmente una mail alla quale si può scrivere, che adesso vi dico, però se ci sono genitori che hanno voglia di capire che cosa significherà poi diventarlo, assolutamente sì, insomma, sarebbe anzi bello che questo potesse accadere, anche perché penso che nel confronto con chi genitore lo è già diventato probabilmente si fanno delle scoperte interessanti e diciamo che preveniamo in qualche maniera. E la mail del Centro per le Famiglie, nelle quali si svolgeranno questi corsi, è centroperlefamiglie@unionepiandelbruscolo.pu.it, perché questo è uno dei progetti che abbiamo fatto in collaborazione con Pian del Bruscolo.
E anch'io voglio un attimo ancora rimanere sul tema. Simone, in un passaggio hai detto genitori che vedono il successo dei figli come un successo proprio. La domanda mia è questa: quanti ne vedi di genitori così?
Questa è una domanda difficile. Ma allora,
pochi, molti?
Ma penso che sia in un numero molto alto, lo vedo sia da operatrice sociale che da genitrice. Io a mia volta ho due figli in età di scuole elementari, in età di scuole medie, figli che frequentano sport, che fanno degli sport, per cui questa è una cosa che si sente tanto. Se avete mai, per fortuna non è il caso dei miei figli nello specifico, per fortuna, ma se avete mai frequentato gli allenamenti dei ragazzini, per esempio sui campi di calcio, avrete potuto constatare forse direttamente che tu da ex calciatore la dovresti sapere questa cosa, no? Ci sono genitori che io li ho sentiti con le mie orecchie insulti all'allenatore quando giocano bambini di 10
però
anni,
quando io giocavo
anni.
Ragazzino non ce n'erano di meno rispetto adesso,
ragazzini
che avevano quei genitori che dicevano, spronavano così queste cose, sì c'erano, ma erano pochi rispetto quelli che sento adesso dalla mia famiglia, da mia sorella, eccetera.
Quindi lo confermi, no?
Magari sono aumentati, perché quando io giocavo a calcio da bambino non è che mi ricordo sinceramente che ce n'erano tanti di genitori mm-hmm. così. Però come hai detto te, bisogna andare stare attenti nel raccontare, nel dire queste cose, nel senso che c'è tutta una serie,
certo,
una complessità di fattori e di cose che hanno portato a questa situazione e che a maggior ragione rappresenta per la labirinto, come tutti i soggetti che hai elencato prima, un momento importante in cui intervenire, in cui essere presenti e fare questi servizi come questo progetto importantissimo di Kaleidos.
Certo. Per cui appunto non è un argomento che può essere banalizzato, perché rischiamo di dire cose non
corrette. No, perché poi
sembra
che dopo noi eravamo meglio, i genitori nostri erano meglio, no, perché può passare questo messaggio, se ne parla tanto di questo, no? Le generazioni prima, no, non è che c'è
un meglio.
Ma
no, non è una questione di genitori migliori
e peggiori. È che il mondo, come hai detto all'inizio intervista, è diventato un
È un corso,
complesso.
esatto, proprio esattamente quello, dipende dalle dinamiche sociali, insomma è tutto più complesso fuori,
sì,
quindi
sì,
il ruolo di qualsiasi persona, sia genitore, sia lavoratore o sia studente o bambino, e comunque si è tutto complessificato, no? Per cui è nella nostra mission poter metterci a disposizione per, in questo senso, dare strumenti quantomeno di tipo formativo e non solo, perché poi i nostri educatori, che di questo sono esperti, quando intervengono per esempio a scuola o all'interno delle famiglie, portano il loro sapere per fare in modo che questo tipo di dinamiche all'interno delle nel rapporto genitori figli vengano in qualche maniera, non mi viene il termine, aiutami, migliorati.
Allora, potremmo parlare ancora per ore di questo argomento, ma lo faremo in altri, anche in altri momenti, perché questa non sarà sicuramente l'ultima volta che abbiamo qua la Simona, presidente Simona Giommi Labirinto. Passiamo a questo evento, a questo bel evento, siamo verso il finale dell'intervista, organizzato da Librerie Coop. Simona, la Labirinto, è stata invitata, ci sarà la presentazione di un volume.
Sì, nello specifico caso non siamo stati noi ad organizzare l'evento, ma siamo stati invitati a presentarlo, perché verrà presentato questo sabato pomeriggio alle 17.30 alla libreria Coop di Pesaro. Sì. Verrà presentato un libro scritto da Damiano e Margherita Terconi, il cui titolo è, un titolo molto evocativo, Mia sorella mi rompe le balle, una storia di autismo normale. Parla quindi del rapporto tra questo e la loro vera storia, di questo fratello e questa sorella. Damiano è autistica dalla sindrome di Asperger e quindi si sono, ad un certo punto la sorella decide di lasciare quello che sta facendo per seguire il suo fratello nel proprio percorso. Lui vuole essere inserito in un centro diurno, ha una borsa lavoro e altre cose di questo, ma lui vuole diventare un cantante lirico ed è bravo, sa cantare, per cui hanno deciso poi insieme portare come dire in giro per l'Italia il tema dell'autismo e dell'inclusione sociale di ragazzi con autismo come Damiano, in una chiave, portando la loro storia, ma anche in una chiave molto, molto ironica, cercando, quando il sottotitolo è una storia di autismo normale, cercando quindi di, pur riconoscendo il problema di Damiano, cercando di in qualche maniera di normalizzare la problematica, raccontandoci che i limiti si possono superare, quello che poi questo ragazzo ha fatto. Tra l'altro sono nostri vicini di casa, perché vivono entrambi a Rimini, e quindi ci ha fatto molto piacere questo invito, perché è comunque un tema, quello dell'autismo, sul quale lavoriamo molto, che ci sta molto a cuore. Nei nostri servizi sono inseriti moltissimi ragazzi con problematiche di autismo, per cui abbiamo all'interno degli stessi labirinti magici, lavoriamo con un metodo specifico, il metodo ABA, sempre sul tema con i bambini e le bambine autistiche, per cui abbiamo accolto molto volentieri l'invito, perché anche in questo caso ci è sembrato potesse essere un luogo nel quale poterci aprire di nuovo ad un confronto su temi sociali di interesse sociale. E quindi sabato pomeriggio saremo con Damiano e Margherita Tercon alla libreria Coop.
Luca?
No, mi piace che si riesca a trattare certi temi anche tramite, diciamo, forme d'arte, come può essere la letteratura, ma insomma, soprattutto la Labirinto, vedo che siete molto inseriti nel trasmettere messaggi utilizzando varie forme. Penso alla storia condivisa, per fare un esempio, ma non esiste solo il convegno, esistono anche tanti momenti per trattare a 360 gradi un problema, o comunque sia un argomento, e spulciarlo da più parti e anche in maniera più leggera, più impegnata, eccetera.
Sì, diciamo che esistono diversi linguaggi, no? Per cui non a tutti arrivano alla stessa maniera, quindi l'idea di fare appunto il convegno, che è soprattutto per gli addetti ai lavori, così come fare la presentazione di un libro o uno spettacolo di danza, dove includiamo all'interno delle scuole di danza anche utenti che frequentano il nostro centro, o attraverso la musica, abbiamo fatto anche moltissimi progetti in questo senso, quindi cerchiamo proprio volutamente di utilizzare diverse forme di linguaggio, perché pensiamo che in questa maniera si possa arrivare ad un numero molto più ampio di persone, e quindi questo modo, tra l'altro un libro che io ovviamente ho letto, che sì, è molto scorrevole, anche molto divertente, per cui tratta di un tema abbastanza complesso, perché poi Damiano ha avuto una storia di vita non semplice, vittima di bullismo, insomma, ma lo racconti in una maniera che arriva, che può essere per tutti, per cui l'idea di aderire a questo tipo di iniziative, ma di farci noi stessi, come sapete, promotori di questo tipo di iniziative, ha proprio questo obiettivo. Quindi nei nostri servizi ci sono una serie di progetti, non so se ve li hanno mai raccontati, in ogni caso musicazione, danzazione, quindi tutta una serie di progetti che utilizzano altre forme di linguaggio, ma che sono trasversali, dirette anche, e che soprattutto soprattutto consentono anche agli utenti, per esempio inseriti nei centri diurni, i ragazzi con disabilità, di potersi con un'altra forma di linguaggio, perché magari in alcuni casi sono persone che hanno difficoltà di linguaggio, possono comunque esprimersi, no? Il linguaggio del corpo molte volte dice più di tantissime parole.
Allora, abbiamo raccontato oggi, abbiamo parlato di corsi di formazione, di servizi per le famiglie, questo bel evento che ci sarà sabato a Pesaro, Libreria Coop, ore 17.30, dove sarà presente Simona. Le attività continue durante tutto l'anno della labirinto e della cooperativa sono veramente tante. Oggi ne abbiamo raccontate alcune, quindi poi ci sarà modo per continuare a raccontare la labirinto in altri momenti per altre novità. Intanto, grazie alla Presidente Simona Giommi per essere venuta qua per la prima volta nella nostra postazione.
Grazie a voi dell'invito, sono sempre delle chiacchierate molto, molto piacevoli, per cui sapete che quando volete siamo a vostra disposizione, io ma anche tutti gli altri colleghi che lavorano nei nostri servizi, che sanno raccontarvi in maniera sicuramente anche migliore della mia quello che poi effettivamente fanno.
Allora, grazie ancora a Simona Giommi, chiaramente il saluto va a tutto lo staff della Labirinto, grande famiglia della Labirinto, perché anche prima hai detto i soci, 930 soci.
Mm-hmm, più o meno sì.
40 anni, tra l'altro, i famosi 40 anni fatti.
Niente, abbiamo svalicato, ormai andiamo sui versi 41, come si dice.
Versi 41. Allora, grazie ancora e ricordiamo un paio di cose, nel senso che intanto domani mattina saremo in diretta da Cagli. E, insomma, racconteremo delle cose, saremo a Cagli per l'itinerario della bellezza che viene presentato a Cagli, terza volta che lo dico, e quindi ci sarà una piccola diretta domani mattina. Poi il sottoscritto si prende qualche giorno, il buon Luca Pettinari manda avanti la baracca, quindi
in ottime mani,
la grande. Mercoledì pomeriggio ci sarà il presidente del consiglio del comune di Pesaro, Marco Perugini, alle 16, intervistato da Luca Pettinari, come poi ci sarà l'appuntamento venerdì pomeriggio alle 16 con il format Il Venerdì della Sicurezza in collaborazione con CESAM. Quindi credo di avere detto tutto. Domani mattina live da Cagli, questa puntata adesso vi spiega Luca.
primocomunicazione.it per rivedere e ascoltare la puntata con ospite Simona Giommi. Ciao a tutti.
Ciao, buonasera a tutti.